Lingua Science.
La logopedia
basata sull'evidenza.
Più difficile è più facile? L'approccio alla complessità per bambini con deficit morfosintattico. I bambini con ritardi nello sviluppo del linguaggio hanno un rischio maggiore di sviluppare difficoltà scolastiche. Le difficoltà possono riguardare anche le aree sociali e comportamentali. Alcuni di questi bambini mostrano deficit specifici nell'area della morfosintassi. Un'anomalia tipica è che i tempi e le concordanze corrette vengono acquisiti più tardi rispetto al previsto. Questo è anche un criterio diagnostico per un disturbo primario del linguaggio. Tuttavia, attualmente esistono poche modalità di intervento che si concentrino sulla marcatura dei tempi e delle concordanze. Inoltre, i pochi approcci esistenti mostrano progressi scarsi o incoerenti nel corso del trattamento. Stephanie DeAnda, dell'Università dell'Oregon negli Stati Uniti, e il suo team hanno voluto colmare questa lacuna nel 2020 con un case study. Per farlo, hanno utilizzato il cosiddetto approccio della complessità, complexity approach. Secondo questo approccio vengono trattate direttamente le strutture complesse, partendo dal presupposto che le strutture meno complesse miglioreranno automaticamente purché siano linguisticamente correlate a quelle più complesse. Questo approccio si sta già dimostrando efficace nel campo del trattamento fonetico-fonologico con i bambini. In questo caso, ad esempio, i cluster consonantici sono stati praticati in trattamento. Dopo la fase di trattamento, sono stati notati miglioramenti nella produzione individuale dei suoni. Negli adulti con afasia, l'approccio porta a migliorare anche le aree della sintassi e della semantica. Poiché l'approccio della complessità non è mai stato applicato a bambini con deficit morfosintattici, la prima domanda che gli autori si sono posti è stata se sia possibile suscitare in questi bambini strutture complesse non presenti nel loro linguaggio spontaneo. In caso di esito positivo, si pone la seconda domanda di ricerca, ovvero cosa cambia nelle strutture esercitate e non esercitate dopo l'intervento? Nel design di questo studio sono state utilizzate tre strutture. Il verbo inglese to be, quindi essere in italiano, compare in tutte le strutture, ma le strutture variano per complessità. La più semplice è quella in cui to be appare in struttura di copula, ovvero come verbo ausiliare che ha la funzione grammaticale di trasformare in predicato parole che non sono verbi, come nella frase she's happy, quindi lei è felice. To be happy, quindi in italiano essere felice, forma in questo caso il verbo completo. Diventa invece più complesso quando to be viene utilizzato come verbo ausiliare in una frase dichiarativa. Quindi in inglese, se si vuole esprimere che qualcosa sta accadendo in questo momento, si necessita del verbo ausiliare to be. Questa struttura è più complessa di quella della copula, poiché vi è anche il verbo principale che deve essere coniugato con la desinenza ing. Un esempio di frase in inglese sarebbe she is walking, quindi lei sta camminando. La struttura diventa ancora più complessa se trasformiamo questo esempio in una domanda, perché il verbo ausiliare be deve essere spostato all'inizio della frase. Quindi, is she walking? Lei sta camminando? In linea con l'approccio alla complessità, dunque, l'intervento si è concentrato sulle strutture frasali interrogative con il verbo to be. Si tratta di un single case study su un unico bambino maschio, di seguito indicato come Sam. Sam ha 3 anni e 11 mesi al momento dell'intervento e sta crescendo monolingue anglofono. In passato gli era stato diagnosticato un ritardo linguistico espressivo da lieve a moderato. I genitori hanno dichiarato che Sam non aveva problemi di udito o precedenti infezioni dell'orecchio medio né anomalie strutturali o funzionali della bocca. Non sono state riscontrate anomalie sociali, neurologiche, motorie o di sviluppo generale oltre al ritardo del linguaggio. Prima dell'intervento sono stati controllati il livello linguistico generale di Sam e le sue prestazioni nelle strutture frasali previste. A questo scopo sono state somministrate la quinta edizione del Preschool Language Scale, PSL5, e il Test of Early Grammatical Impairment, TEGI. Inoltre, durante il gioco è stato raccolto un campione di linguaggio spontaneo. I risultati della PSL5 hanno mostrato che lo sviluppo linguistico generale di Sam era nella norma, mentre il TEGI ha mostrato deficit nelle strutture con il verbo be. L'intervento è iniziato subito dopo i pretest ed è stato integrato in una situazione di gioco con 5 carte illustrate che dovevano sollecitare be in strutture interrogative. C'erano 30 domande target per ogni carta. Metà delle domande target erano strutture singolari e l'altra metà erano strutture plurali. Le 5 carte illustrate sono state mostrate 2 volte nell'arco della terapia, in modo da avere un totale di 300 domande obiettivo. Durante la seduta veniva mostrata solo una carta alla volta. Le carte illustrate sono state rappresentate tramite dei giocattoli per catturare l'interesse di Sam. Per ogni figurina, a Sam è stato chiesto di chiedere a un pupazzo qualcosa sull'immagine. Ad esempio, chiedi se i cani stanno cucinando il cibo. Un enunciato di Sam veniva considerato corretto se ha utilizzato il verbo ausiliare be nella struttura interrogativa obbligatoria e se ha utilizzato il numero, singolare o plurale, corretto. Dopo gli enunciati non corretti, è stata applicata una gerarchia di aiuto. Vi erano 3 livelli di aiuto. Il primo, la richiesta è stata ripetuta come aiuto iniziale. Il secondo, è stata data dopo la struttura della domanda e si è chiesto di ripeterla, mentre nell'ultima sezione di aiuto è stato chiesto direttamente a Sam di ripetere la struttura. Gli aiuti e il copione con l'introduzione al compito e gli enunciati del terapista che ha condotto l'esperimento sono disponibili nel materiale supplementare di questo episodio. L'intervento è durato circa 2 settimane e mezzo. È stato volutamente così breve perché uno degli obiettivi dello studio era quello di capire se l'approccio alla complessità potesse essere utilizzato anche in questo caso. Durante questo periodo sono state condotte 10 sessioni della durata compresa tra i 20 e i 45 minuti, a seconda della quantità di aiuti forniti. Dopo l'intervento è stato eseguito nuovamente il TEGI ed è stato raccolto un altro campione di linguaggio spontaneo durante il gioco. Nei risultati dello studio, gli autori verificano innanzitutto se l'approccio della complessità sia stato funzionale nel caso di Sam. Come già detto, prima dell'intervento Sam non utilizzava strutture interrogative con il verbo ausiliare be, nemmeno nei casi obbligatori valutati nel TEGI. Ci si è quindi chiesti se questa struttura potesse essere elicitata in Sam. Per rispondere a questa domanda, gli autori hanno analizzato il numero di aiuti dati per struttura target. Nella prima sessione, il secondo livello di aiuto è stato richiesto in 14 su 30 delle strutture proposte. Nel corso dell'intervento, invece, poi, l'aiuto è stato ridotto, tanto che alla 10ª sessione Sam ha prodotto la forma corretta senza aiuti in 20 su 30 strutture. È importante notare che Sam è stato in grado di produrre la forma target corretta al massimo dopo il terzo aiuto nella stragrande maggioranza delle prove. Solo in 11 delle 300 prove non è stata prodotta la frase corretta. Poiché Sam ha prodotto la struttura target durante l'intervento e ha avuto progressivamente bisogno di sempre meno aiuto, gli autori concludono che l'approccio è implementabile e ritengono che questa sia una base importante per ulteriori ricerche, che dovrebbero poi andare a studiare l'efficacia dell'approccio in modo più dettagliato. I risultati sull'efficacia possono essere considerati solo come indicazioni iniziali, perché lo studio è stato condotto con un solo bambino e in sole 10 sessioni. Per quanto riguarda la struttura del verbo ausiliare to be negli enunciati, le prove di produzione sono state troppo poche per poterne analizzare i risultati. I risultati delle strutture di copula invece sembrano più promettenti. Ad esempio, dopo l'intervento Sam ha prodotto strutture interrogative corrette nel TEGI con la copula B, diversamente dalla sua performance prima del trattamento. Anche i suoi tentativi di produrre strutture di copula nel parlato spontaneo sono aumentati. Poiché queste strutture erano formulate in modo scorretto più spesso rispetto a prima dell'intervento, gli autori sostengono che Sam sia diventato più consapevole della struttura, ma che al contempo la stesse ancora sviluppando. Gli autori sottolineano anche che le strutture di copula nel linguaggio spontaneo sono state prodotte principalmente in enunciati idiomatici. Ciò rende improbabile che le strutture dell'intervento siano state memorizzate una ad una. Questo miglioramento è invece a favore di una generalizzazione dalla struttura del verbo ausiliario alla struttura della copula. Non è stato possibile stabilire una generalizzazione più ampia, poiché SEM non è cambiato in altre aree della morfosintassi, come le strutture dei verbi ausiliari con il verbo to do, ad esempio fare, o la coniugazione del tempo passato. Tuttavia, questa mancanza di generalizzazione potrebbe essere dovuta alla limitatezza dei campioni di linguaggio spontaneo. Il fatto che le strutture non compaiano nei campioni non significa infatti necessariamente che SEM non le usi mai o che non sia in grado di formarle. Infatti, la mancanza di miglioramenti nelle aree grammaticali suggerisce che i miglioramenti nella struttura target sono dovuti all'intervento e non ad un ulteriore sviluppo generale. Lo stato della letteratura descrive anche che è molto improbabile che i bambini con deficit nei tempi verbali e nelle concordanze superino questi deficit spontaneamente. Rispetto ai loro coetanei, questi bambini hanno solitamente un ritardo di circa 2 anni. Sarebbe quindi improbabile che SEM abbia raggiunto i progressi mostrati in 2 settimane e mezzo solo grazie ad un ulteriore sviluppo generale. Come limitazione, gli autori sottolineano che SEM aveva generalmente buone competenze linguistiche rispetto ad altri bambini con DPL, ed è discutibile che l'approccio possa essere implementato con bambini più gravemente colpiti. In sintesi, lo studio mostra che l'approccio della complessità può essere applicato nell'ambito della morfosintassi con i bambini e ci sono indicazioni iniziali che l'approccio possa essere anche efficace. Quindi ciò significa che può essere utile avviare il trattamento per deficit morfosintattici utilizzando sin da subito strutture frasali complesse, anziché partire con strutture semplici e poi gradualmente aumentarne la difficoltà. Questo può portare a miglioramenti iniziali nelle strutture meno complesse, il che significa che complessivamente è necessaria una terapia più breve per ottenere gli stessi miglioramenti. Questo studio è stato riassunto da Lara Hamburger, terapista accademica del linguaggio a Bad Belzig. Traduzione di Giorgio Benedetti. Passiamo ora la parola a Jenny Rio, logopedista dell'età evolutiva, appassionata di morfosintassi e autrice di Mucca mangia, mucca dorme.
Le difficoltà grammaticali sono presenti in diversa misura nella maggior parte dei disturbi primari di linguaggio, ma caratterizzano in particolare il cosiddetto DPL morfosintattico, nel quale si manifestano come una significativa compromissione nell'acquisizione della morfologia e della sintassi delle frasi. In particolare, i marker del disturbo morfosintattico per l'italiano sono l'omissione del critico singolare accusativo e la forma del presente indicativo terza persona plurale. Queste difficoltà risultano spesso resistenti al trattamento. La ricerca di interventi efficaci porta gli autori a prendere in considerazione l'approccio della complessità sviluppato in ambito fonologico. Secondo questo approccio, nella scelta degli obiettivi di terapia non si seguono le tappe evolutive, ma piuttosto si parte da strutture complesse che il bambino non usa spontaneamente. Ad esempio, per la fonologia, se l'approccio tradizionale ci consiglia di partire da suoni singoli stimolabili che sono già saltuariamente presenti nel linguaggio spontaneo, l'approccio della complessità parte da gruppi di più consonanti che sono assenti dal sistema fonetico-fonologico. L'idea di base è questa: se vogliamo ottenere dei risultati significativi con le nostre terapie, non possiamo limitarci ad assecondare lo sviluppo spontaneo, ma occorre dare uno shock al sistema per accelerare la sua ristrutturazione. Le difficoltà ad applicare questo metodo alla morfosintassi sono due: la necessità di definire il concetto di complessità e identificare i rapporti fra le strutture per capire quale implica quale. Per fare un esempio della complessità applicata alla fonologia, il gruppo consonantico st implica il fonema s. Imparare st implicitamente porta ad imparare s. Che legami di questo tipo possiamo identificare fra le strutture morfosintattiche? Per rispondere a questa domanda serve una conoscenza approfondita del sistema morfosintattico italiano a livello di strutture superficiali e profonde. Possiamo forse fare delle ipotesi. Frasi coi verbi trivalenti, soggetto, verbo, oggetto, oggetto, implicano frasi con verbi monovalenti, soggetto, verbo? O le frasi SVO reversibili implicano le irreversibili? L'uso della forma passiva con l'ausiliare implica l'uso della copula? Come vedete, il modo di pensare agli obiettivi di terapia cambia completamente rispetto alla prassi più tradizionale. Si tratta di partire dal più difficile per trascinarsi dietro il facile. L'approccio della complessità prevede come tecnica per allenare il bambino la produzione diretta. I risultati ottenuti nello studio preso in esame sono in effetti positivi, nonostante si tratti di un bambino relativamente piccolo, meno di 4 anni, per il quale altri avrebbero forse trovato più adeguato un intervento meno invasivo come il recast. Il bambino è in grado di produrre la struttura scelta, cosa non scontata, e lo fa con sempre meno aiuti da parte della terapista, probabilmente anche sulla base di un sistema fonologico e lessicale preservato. Questo fornisce una prima risposta positiva nei confronti di coloro che considerano l'approccio della complessità inapplicabile a priori perché è troppo difficile. La generalizzazione ottenuta invece è modesta, non si registrano quegli effetti a cascata che si ritrovano quando la complessità viene applicata in ambito fonologico. La simulazione è in effetti molto breve, 2-3 settimane. L'approccio della complessità ci insegna che non c'è una sequenza predefinita di obiettivi che dobbiamo seguire quando impostiamo un percorso di logopedia. Non c'è un giusto o sbagliato a priori. In questo senso ci offre maggiore libertà nelle scelte di terapia e ci spinge ad essere più coraggiosi. Non c'è un libro già scritto che prescrive cosa dobbiamo fare prima e cosa dopo. Quel libro dobbiamo crearlo noi ed è diverso per ogni bambino. Buon lavoro a tutte e a tutti.
Voce di Carolina Zanchi ed editing a cura di Beatrice Franchi. Questo testo può essere anche scaricato come PDF.
Vieni a trovarci all'indirizzo www.lingo-lab.de/podcast-it. Qui troverai altri riassunti di studi come podcast e come PDF da scaricare.
Lingolab, soluzioni digitali per la logopedia.